Stai per ascoltare O Cavango di Sergio Grea. Lettura di Fabrizio Odetto per Saga Egmont. 1.
Il mio Tommy non ha tante comodità, ci dice il pilota Roy, ma un'aranciata ve la posso offrire.
Lo fa davvero, un gesto che in uno scozzese stupisce sempre. Ma Roy ha un faccione simpatico e gli si perdona molto. Anche i bulloni che sulle ali del suo Tommy hanno saltellato per tutto il volo. Ma ora finalmente siamo a terra. Beviamo. L'aranciata è fresca e ci fa bene. A Nicole e a me, voglio dire. E anche a Roy, che ci guarda bere compiaciuto e si autoassolve per gli scossoni e i sobbalzi che il suo monomotore chiamato Tommy ci ha inflitto per 50 minuti, che per noi sono stati lunghi come 50 quaresime.
Venire sino da queste parti ne è valsa la pena, dite la verità,
ci dice Roy il pilota. Qui in Botswana lo chiamano tutti così. È più noto del capo del governo. Roy vive a Maun da sempre. Ragazzo è arrivato nel cuore dell'Africa subequatoriale e non se n'è più andato. A Maun ha trovato una moglie, Teresa, scozzese pure lei, e che gli ha insegnato a pilotare un piccolo coso bianco e rosso che vola. E anche qualcuno, pazzo e incosciente come noi, che si affida a lui per farsi portare in questi splendidi cieli, sempre azzurri. Se volete davvero vedere del Botswana quello che pochi vedono, ci avevano detto a Città del Capo, volate con Roy il pilota. Avevano ragione. Roy, col suo Tommy bianco e rosso, sa infilarsi dappertutto. Sa volare con i bulloni delle ali che saltellano, con la radio di bordo che due volte su tre fa solo cra cra cra, con le cime degli alberi che fanno il solletico alla carlinga, senza mai scomporsi, sorridendo col suo faccione da birra e con quegli occhi che prendono in giro la vita.
«Sì, ne valeva la pena», risponde Nicole. «Venite, vi faccio vedere dov'era il loro campo base».
Il pilota Roy ci precede lungo una traccia di pista sepolta dalla sabbia. Questo scozzese di 60 anni è il prototipo di quei bianchi che hanno dimenticato le loro origini e hanno scelto di vivere in Africa. Calzoni corti, calzettoni bianchi, pelle cotta dal sole. Sono sicuro che a casa ha anche il casco. L'Africa è popolata di questi personaggi che hanno tagliato i ponti col resto del mondo. Non li fareste tornare indietro neppure prendendoli a cannonate. Sono radicati in questa terra come lo sono i leoni, i baobab e la savana. Ne fanno parte. Senza di loro l'Africa sarebbe diversa. Camminiamo per una buona mezz'ora. Il caldo è soffocante. Il sole brucia e acceca. Intorno abbiamo solo sabbia e arbusti spelacchiati. L'aria è un fuoco invisibile che ci avvolge e ci toglie ogni forza. Tutto è immobile, inchiodato nell'arsura e nell'intensità della luce che scende da un cielo purissimo. Non vi sono segni di vita. Ma da qualche parte, vicino a noi, occhi invisibili ci guardano. Sono i tanti occhi del deserto del Kalahari.
«Ecco, era qui», dice il pilota Roy. «Io atterravo dove siamo scesi noi. Loro venivano all'aereo col gippone, scaricavamo le provviste, la posta e i giornali, e poi venivamo qui al campo e ci facevamo una mezza dozzina di birre. Erano forti, quei due». Mi sono divertito un mondo.
Quei due sono Mark e Delia Owens, due giovani americani che anni addietro avevano lasciato la carriera universitaria per venire nel Kalahari a studiare il comportamento delle sue specie animali. Erano rimasti nel cuore di questo immenso deserto africano per 7 anni. 7 anni trascorsi in condizioni impensabili per chi non avesse provato amore per una terra affascinante e unica. 7 anni durante i quali il loro solo legame col resto del mondo era stato il pilota Roy. Alla fine dei 7 anni avevano scritto un libro bellissimo, Il grido del Kalahari. Più avanti dirò perché mai Nicole e io siamo finiti da queste parti. Qui c'era la loro terra.